La misa boa!
La misa boa!
La misa boa!
La misa boa!
Parlemo fia de nantri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
la buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.
Comincia una cosa nuova stamattina, no? Si comincia una trasmissione nuova che ha a che fare con il nostro territorio, con il nostro paese, con la nostra città, con le nostre campagne. Innanzitutto ci presentiamo, trasmissione nuova che è stata pensata, che è portata avanti intanto da me, che sono Nazareno, qui uno degli speaker storici della radio. E insieme a me sono molto contento perché ho un vecchio amico che è il nostro... Ti presenti tu, Arnaldo?
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Nazareno. Sono felice di essere qua insieme anche al professor, soprattutto il professor Adriano Romagnolo.
Che è il terzo che completa il nostro trio.
Sì, buongiorno a tutti.
E lasciamo a lui, ecco, a presentarsi un attimino a questa radio. È la prima volta che frequenti questa radio speciale che prende il Polesine, ma prende anche le zone della
Bassa Padovana,
dell'Emilia.
Sì.
No, dell'Emilia no.
Con qualcosina, sì, vicino a Ferrara ci siamo.
Vicino a Ferrara, sì, ecco. Sì. Prego,
va bene, io vi ringrazio, ma è la prima volta che faccio questa esperienza, invitato qui proprio da Nazareno. Ecco, e io ho fatto sempre l'insegnante, anzi ho fatto per 20 anni l'insegnante alle scuole medie del Polesine, girando un po' ovunque, ed è questo che mi ha fatto anche conoscere un po' il territorio e appassionarmi alle storie, alle tradizioni, alla lingua del territorio. E poi ho fatto il direttore di scuola per gli ultimi anni della mia carriera.
Ah, professore e direttore allora
sì,
sei stato.
Sì, sì, ecco, e poi mi sono dedicato, dopo la pensione, mi sono dedicato agli studi della filologia del Polesine e della tradizione e delle tradizioni.
E quindi hai pubblicato anche, mi pare, aver capito.
Ho pubblicato qualcosina, sì, o qualcosina.
Ma direi, ecco, qualcosa di più di qualcosina.
Hai pubblicato molto altro che...
No, ho fatto uno studio filologico sulla lingua del Medio Polesine con evasioni verso l'alto e verso il basso Polesine, perché bisogna che distinguiamo bene che
Polesine va diviso,
le lingue del Polesine sono diverse, praticamente ogni paese ha il suo.
È vero, è vero.
Ecco. E adesso un po' meno perché la lingua italiana ha unificato un po' tutto il linguaggio, diciamo.
E quindi stiamo perdendo, secondo te, quelle che sono le tradizioni, le origini?
No, la lingua la stiamo perdendo di sicuro.
Beh, perché la lingua è viva anche, no? Va avanti e si trasforma.
E ormai le scuole non si occupano di questo aspetto della comunicazione, parlano solo l'italiano, impongono solo l'italiano, mentre sarebbe interessante avere anche qualche riferimento alla lingua locale,
Questo... Magari seguendo il tuo polesano, no?
Ma è
un vocabolario di lingua nostra, locale.
Ecco, qui bisogna che distinguiamo un pochino, perché c'è il mio vocabolario che è del Medio Polesine, ma c'è quello di Girardi, ad esempio, che è del Basso Polesine, c'è quello di Beggio, di Lendinare, che parla un po' della lingua dialettale dell'Alto Polesine.
E anche di Sparapan.
E anche di Sparapan che ha fatto un linguaggio, ma anche lui sul Medio Polesine, perché Sparapan è di Villadose.
Insomma, quanti vocabolari solo nel nostro dialetto, nel nostro dialetto, che sarebbe da recuperare, ma questo è un grande tema, perché viviamo un tipo di società molto diversa da quello, non so, fino a anche 50 anni fa, con grandi spostamenti, immigrazioni, emigrazioni. Ma soprattutto ci interessa naturalmente le immigrazioni. Dunque, una cosa che pensavo è che noi tre siamo tutti e tre del Medio Polesine innanzitutto.
Sì, sì.
Io sono nato a Grignano Polesine, comune di Rovigo. E tu, Arnaldo, dove sei nato?
Insomma, diciamo Rovigo, però sono ai confini fra Rovigo ed Arquà.
Vabbè, vicino a dove sono nato io.
Esatto,
allora.
Sì.
Più o meno.
E una volta Grignano era comune, mi pare, no?
Sì, prima che nascessi era un comune a parte, sì.
Infatti io ho una sorella più grande di me, uh-huh, che risulta nata a Grignano, perché allora era comune. Mentre io, che sono nato nella stessa casa,
sei nato a Rovigo.
Sono nato a Rovigo.
Misteri dell'anagrafe.
Misteri della burocrazia.
E tu?
Io sono nato invece a Cerignano tanti anni fa, non ve li dico.
Ma la radio interessa la voce, eh?
La radio io non l'ho mai fatto,
ma siamo anche belli da vedere, non voglio mica confondere.
Certo, ecco, questo è la...
Quindi Cerignano, scusa, per dire Sarnian.
E me a Grignan.
Nei documenti a volte Grignan e Sarnian is confusi.
Ah, sì,
perché
no.
si scrive Gerignan, Girignan, Girignan, eccetera. Ecco, a volte i due paesi si possono anche confondere. Quindi c'è anche una comunanza di sonoro.
Di sonoro, ecco.
E invece tu, Arnaldo, quelli di Arquà si chiamano i re quadrati per caso?
Mai sentito.
Ma no, a casa mia forse per prendere in giro si diceva i re quadrati.
Ma Arquà mi risulta Arquà.
Ecco.
Magari bisogna aggiungere Polesine, perché sennò si fa confusione rispetto ad Arquà Petrarca, che è tutta un'altra zona.
Nei documenti Arquà viene chiamato Requa.
Ecco perché re quadrati, forse, chissà mai.
Adriano, da qua si vede, no, che è un esperto
di filologia.
Esatto.
Fra l'altro, qua era sulla strada per andare a
la famosa strada romana, chiamata
la strada,
no?
Romana.
E io sono nato in via Romana. Io sono nato in via Romana per Arquà.
Ha ragione Adriano, è proprio la strada
era la strada per Arquà. Ci volevano da Rovigo a Ferrara, ci volevano 2 giorni. E di solito i viaggiatori pernottavano ad Arquà.
Perché c'era il castello, no? Con tutta la parte anche che era possibile fermarsi.
Sì, era l'avamposto di Ferrara, il castello di Arquà.
Nonostante sia più vicino a Rovigo che a Ferrara, però insomma, era una tappa. Ecco.
A cavallo del Canal Bianco, Ducato di Ferrara arrivava anche oltre.
Allora, avete sentito i nostri argomenti, voi che ci state ascoltando? Stiamo facendo un po' di ricerca nella lingua del Polesine. Si può dire lingua, immagino, no, Adriano?
La chiamo sicuramente lingua.
Questo abbiamo già approfondito anche in altri programmi qui alla radio nostra che state ascoltando, però anche facciamo riferimento un po' alla storia, alla geografia. Insomma, alla
usi, costumi,
alle tradizioni,
modi di vivere,
alla musica.
E allora, già che si dice musica, direi che dovremmo far partire un brano, secondo me, no? E quindi, guardate, sì, pensavo a questa Manfrina polacca, che è fatta, che bei nomi, del folklore classico, delle danze, no, del folklore, che sembra neanche polesane, ma è musica polesana, la Manfrina polacca, è suonata dal gruppo Ande Bai e Canti. In altre occasioni diremo anche chi è che suona.
Thank you. mi.
Che musica locale sì, proprio gente l'ha vista e con chi lo vuoi parlare.
Sosta mi!
Che busiaro cate sì, proprio dite ma pista, e io ti lo vuoi parlare.
Che bella sta musica, eh? Mi piace tanto.
Molto bella, allegra.
Allegra.
Tira su il morale.
Un'altra epoca si direbbe, ma un'altra insomma qui andiamo verso le radici.
Sì. Avete notato una cosa che si ripete sempre, sono le stesse frasi musicali che si ripetono, le stesse parole che si ripetono. Uh-huh. Tanto è vero che ha lasciato nel linguaggio il termine fare la manfrina.
Ah, ecco perché
la manfrina, perché si ripete sempre, uh-huh, si ripete sempre, non si decide mai di concludere. Uh-huh. Perché poteva andare avanti un altro quarto d'ora questa musica, ma sempre la stessa
sì,
maniera.
Sì, sì.
Quindi fare la manfrina,
ecco l'origine di fare la manfrina,
e quindi l'origine dell'espressione, dialettale,
giusto,
del linguaggio. Avremo occasione di parlare un'altra volta dei modi di dire le poesie.
Grazie di queste annotazioni.
La missa boa,
la missa boa,
la missa boa,
la missa boa.
Non so, chi ci ascolta già comincia a capire, no, i nostri ruoli, no, il ruolo di Adriano è quello di precisare, di farci notare queste
il significato
cose.
Delle parole, eccetera.
Che bello.
Complimenti, Adriano.
Allora, andiamo con la nostra prima, il nostro primo passo. Vedo qui nella scaletta che proprio Adriano ci ha preparato, che c'è scritto il maiale. Sarà che usiamo delle parole grosse qui. Cominciamo a usare delle parole.
Il bosgato.
Ah, il bosgato. Ok. Il bosgato, che è il maiale, ma questa parola anche di derivazione ferrarese, o sbaglio, no?
No.
Il bosgato.
Pare che
no?
Sia di origine milanese addirittura.
Ah, sì,
termine,
perché
sì.
A Ferrara dicono il busgat, no?
Busgat perché suona come bosegato nostro.
Ah.
Però pare che viene da busecca. Da Buseca, milanese, Buseca, che significa pancia, epa.
Sto imparando qualcosa anch'io.
Ecco, pare che derivi da quel linguaggio. Uh-huh.
E quindi la possiamo utilizzare anche come derivazione, appunto, dal
sì,
milanese.
Sì, sì. Quindi è nato bosegato, bosgato, uh-huh. è nato. Anche poi il termine lo vedremo dopo, la bosega, che non è il bosegato, uh-huh, ma che è un pesce, uh-huh, la bosega.
Quindi utilizza un termine che assomiglia
per richiamare l'analogia che c'è fra la pancia, il grasso del maiale, e il pesce, che è grasso di per sé. Uh-huh.
Assomiglia.
Questa è un'anticipazione. Questa è un'anticipazione. Andiamo avanti allora con il maiale. E che cosa si direbbe del maiale? A me viene in mente in questo momento che del maiale non si butta niente. Non so se
certo.
È giusto per descriverlo da lontano.
Modo di dire, ma conferma che effettivamente non va buttato via niente. In fondo.
No, assolutamente non si va buttato via. Non va buttato via niente. Del bosgato.
Mm-hmm. E quindi perché
del bosgato viene usato tutto, perfino gli ossi, con i quali il contadino faceva una ottima colla.
Con le ossa
e con le parti, diciamo, ossee, tipo le unghie, ad esempio.
Diciamo, quello che non si mangiava veniva utilizzato per altri scopi,
per fare la
colla, per esempio.
Nell'economia contadina, intanto, non si butta mai niente. E vi faccio notare una cosa. Nel mondo contadino non ci sono discariche di immondizie.
Non c'è lo spreco, vero?
Non c'è lo spreco, perché tutto viene riciclato, tutto viene riusato, tutto viene modificato in altri usi.
A differenza dei nostri giorni, no?
Oggi è l'epoca del consumismo, quindi una scatoletta di carne vuota si butta via, una scatoletta di carne vuota per il contadino diventava, non so, la ciotola da, per dare da bere alle galline, per dare da bere a,
mentre oggi cani. Abbiamo la raccolta differenziata.
Abbiamo la raccolta differenziata.
Diciamo, mi viene da correggere un po' il tiro, non so se tu me lo permetti. O cosa ne pensi, cosa ne pensate voi, ma al giorno d'oggi si dice che l'agricoltura inquina molto e consuma molto, consuma molta acqua, per esempio, che viene appunto utilizzata per le coltivazioni, ma anche inquina perché vengono messi dei prodotti in agricoltura che sono chimica e che poi finiscono sui fiumi.
Stiamo evadendo un pochino dal termine, dall'argomento che
sì, esattamente, ci siamo detto,
però è necessario, importante.
È una correzione,
è importante perché il contadino non usava concimi tanto, mm-hmm. L'unico concime era quello della concimaia, della stalla, mm-hmm. E sì. Quello dell'Eloamaro.
Era tutto Eloamaro, vero? Era un riciclo di conseguenza.
Era un riciclo di...
Questa è una cosa bellissima.
Era un riciclo dei prodotti della natura che si trasformavano nell'uso e che venivano usati per altri scopi, per altri motivi. Ad esempio, il prodotto della stalla veniva riusato per ingrassare, per concimare i terreni.
E tuttora si fa, no?
Tuttora non ci sono più stalle però in giro.
Sì, qui da noi.
Le stalle che ci sono anche in altre parti sono stalle di carattere industriale.
Ah. Quindi è cambiato anche il modo di concimare.
Per la produzione intensiva, anche là dove ci sono queste grosse stalle, questi grossi allevamenti, e anche là si adopera il concime chimico, non si adopera più la...
Allora, vedo qui nei fogli che tu, Adriano, ci hai preparato per la scaletta una paginetta che si chiama Uno sposalizio surreale. Parliamo del matrimonio adesso.
Sì, parlando del maiale è difficile parlare di matrimonio. Ecco, casomai era il maiale che partecipava alla festa dei matrimoni sotto forma di bistecche, ecco, o di salami.
Partecipava in quel modo.
La sposatura del maiale era una funzione che veniva praticata non sempre fra l'altro. Veniva praticata in certi frangenti della vita del maiale, del bosegato.
Nel momento che si doveva
quando negli allevamenti, spesso il maiale era allevato in una casa fatta da una macchia chiamato il cason del bosegato. Mm-hmm. Il porcile sarebbe.
Era una struttura fatta
con
legname ricavato.
Fatta in legno.
Una cosa misera.
Sì, fatta in legno, coperta con paglia o con canne. E aveva una dependance che era che era una specie di cortile, che era la mandria.
Sì,
dove il maiale poteva un po',
maiale,
diciamo, uscire dalla sua casetta,
andavo fuori al fresco.
Era
una villa di porcile. Però non sempre c'era questo nelle famiglie. Gli animali venivano allevati per terra, proprio con un recinto fatto alla buona su un pezzo di cortile o un pezzo di campagna, eccetera,
senza copertura
e niente, proprio all'aperto, e dove i maiali grufolavano, cioè irrumava,
ecco,
si diceva,
termine...
irrumava in dialetto, e cioè sommovevano con il grugno, sommovevano il terreno, lo aravano praticamente in cerca di radici e di animali, di animaletti, di insetti, di roba del genere, eccetera, ma soprattutto di vermi, di semi, eccetera, e di radici. Ecco, il terreno in questa maniera veniva veramente stravolto, ed era, diventava anche pericoloso entrarci poi, perché c'erano buchi, c'erano pozze di fango e di tutto. Per evitare questo, il contadino sposava il bosgato. In cosa consisteva? consisteva nel mettere una specie di anello di ferro di acciaio al labbro superiore del grugno dell'animale. Sopra c'era quel bordo, no? Se provate a pensare un pochino,
in qualche immagine forse ho visto
dell'animale. Ecco, per evitare che il maiale grufolasse sul terreno e lo sommuovesse in quella maniera, il contadino ci metteva il mazzinghe, era addetto a fare questo, quello che poi l'avrebbe fatto fuori qualche mese dopo.
Il mazzin sarebbe quello che lo avrebbe
il
ucciso, mazzin, no?
Sì, mazzin, il beccaro, da lui beccaro, chiamato anche. Ecco, e veniva messo questo anello sopra il labbro superiore del naso dell'animale, del grugno dell'animale, in modo che quando l'animale per istinto andava a grufolare sul terreno sentisse male. Questo si chiama la sposadura.
La sposadura,
che non c'entra niente con il matrimonio.
Matrimonio non c'entra niente. Ecco. Senti. Allora dai, torniamo
sul maiale, al nostro maiale. Per ritornare al nostro maiale, diciamo ecco che era il maiale era la musina.
La musina,
del contadino.
Sì, il salvadanaio.
Il salvadanaio
dei bambini erano appunto anche a forma proprio di maiale. Molto
ah sì, appunto, c'era il salvadanaio a forma di maiale, perché il maiale rappresentava bene la risorsa del contadino. Perché il maiale, essendo onnivoro, riciclava tutti gli
scarti. Mangia tutto, riciclava
tutti gli scarti della casa, della famiglia.
E li trasformava in qualche cosa di utile, con la sua carne, pelle, ossa.
Però diciamo che il maiale anche aveva una si nutriva con poco, perché il cosiddetto maco che la contadina faceva, che era semplicemente acqua con della crusca dentro e magari con qualche patata, scarto di patata americana o di patata nostrana,
mele, eccetera,
tutte queste robe, ecco, veniva messo insieme e si faceva il maco, cioè era una specie di broda con dentro di tutto.
Allora maco, mi ricordo in famiglia i miei nonni, che se c'era un cibo magari che non era una minestra, che non era buona da niente, si presentava male, diceva è pare maco.
Davano questo termine, pare certo, maco, ecco. Certo, è vero.
Nella casa contadina poi si faceva anche il formaggio, perché c'era la capra, c'era la mucca che dava il latte, e quindi nella casa contadina si faceva anche il formaggio. Il siero del latte, il siero che nasceva dopo la trasformazione del latte in formaggio, il siero non veniva buttato via, veniva dato agli animali, i maiali in particolare, i quali per loro erano una leccornia.
Erano avidi di
questo siero, che non sapevano perché era acqua con un po' di...
Quindi niente andava buttato, diciamo.
Assolutamente niente. I contadini allevavano in genere due, o anche volte i salariati, ad esempio, in particolare allevavano tre maiali. Perché? Uno era per l'ingrasso, che poi il contadino, una volta nella stagione, in questo momento, in questo periodo dell'anno, vendeva per fare un po' di soldi.
Uno lo allevavano
per venderlo. Il secondo lo allevavano per macellarlo per sé. E il terzo lo allevavano per contratto, specialmente i salariati e i dipendenti delle aziende, insomma. Ecco, veniva allevato il terzo, veniva allevato per conto del datore di lavoro.
Ho capito.
Il datore di lavoro quindi aveva, da ogni famiglia dipendente dell'azienda riceveva come affitto, come compenso per l'affitto, il maiale. Un maiale.
Io sono fermo a uno, perché a casa mia, ecco, c'era come in tutte le famiglie, penso, no?
Sì.
Il nostro periodo, parliamo degli anni, soprattutto anni 40-50, fino a dopo l'alluvione del 51.
Anche dopo, siamo andati avanti
anche
a macellare.
Anche dopo, in casa mia anche dopo.
Siamo andati a macellare il maiale qui in Polesine anche fino agli anni 70. dopo basta, perché poi sono venute anche delle regole ambientali, per cui
però c'è ancora chi lo fa,
eh? Qualcuno
c'è ancora,
lo fa.
Io ho degli amici, abitano in campagna fuori Adria, sì, tra Adria e Villa Dose, e hanno degli animali, li portano a macellare, sì. Mangiano la loro carne, non vanno in macelleria, per dire.
Sì. E allora in questa stagione si faceva la cosiddetta beccaria. Ecco, una volta allevato il maiale, e c'è la bellissima poesia di Rizzi, che
andiamo a una poesia, dai, volevo infatti suggerire,
che si chiama La morte del bosegato. In questa stagione era il periodo in cui si macellavano i maiali, e Livio Rizzi ha fatto questa bellissima poesia. La leggo io o la leggi tu, Arnaldo?
No, leggila tu, Adriano.
Leggila tu, Adriano, dai.
Allora, è una poesia bellissima su questo fatto. Tristo, sbasio, ioci come il giazzo, freddi e tremendi, abituà alla morte, oggi che scappa e che la mala sorte dove chi rive se la porta drio, tutto in un grottio e un tabarro sbriso, si presenta de colpo sulla porta Nando Mazzin nell'alba de Zanaro. Dentro la sporta un sbattacciar de feri, e tutto intorno par che il mondo speta. L'acqua è pronta e la famiglia insagra sul fogolaro menega la magra che l'aveva levata giorno per giorno de sola e persa, e la sevarda intorno come che fosse tutta in matonia. Nando Mazzin si impiro li mustaci e il butazzon gotazzo de quel nero e il brinca il fero, e come che l'andasse a far una impresa de coraio grande, e il petto in fora tutto scuretando in parte dritto per il suo destino. Sul fogolaro menega la magra, sola e soletta coi suoi pensieri, speta col cuore che batte in gola.
Veramente bella e delicata sta poesia.
Quanto amore, è vero?
Davvero.
E il fatto è che il destino del maiale era questo. E qui c'è il dramma della contadina de Menega, che l'aveva allevato. Un anno come un figlio, che adesso se lo vede portare via. Se lo vede portare via.
Magari lo accarezzava anche, no?
Lo amava come un bambino. Come un figlio.
Ma sì, anche mia moglie diceva che avevano i maiali in casa, era trattato come uno di famiglia, per quanto strano possa apparire, no?
Davano anche un nome.
Infatti, sì. Come
avevano un nome, no?
Sì, Nino in genere.
Nino.
Era veramente un avvenimento importante nella famiglia contadina, e c'era il dramma di chi l'aveva allevato.
Sì.
Io
da bambino, quando succedevano queste cose, me ne andavo via. All'inizio mi portavano gli altri, poi anche crescendo ero io che me ne andavo, perché era un momento difficile da affrontare.
Anche perché era il pianto del maiale, no? Quando veniva così, diciamo, portato.
Il maiale sigava
in dialetto.
Gridava praticamente. Prima, quando lo tiravano fuori dal casone.
Perché si rendeva conto anche lui, no? Che era un momento
sicuramente, triste. Sicuramente si rendeva conto del suo destino. Sicuramente sapeva qual era la fine sua. Ecco, in quel momento perlomeno. Per l'odore che aveva il mazzin.
Prima
di tutto, che andava a prenderlo, lo tirava fuori con un po' di violenza anche, legando un laccio al muso del maiale.
La mordaccia, si chiama così?
No, era proprio un laccio. No, la mordacchia era una cosa che serviva per un'altra roba.
E qualcuno lo prendeva anche per la coda?
C'era il mazzin che lo tirava dalla, dal muso, diciamo, e c'era il contadino che lo spingeva fuori tirando la coda.
La coda.
Ecco, ciapa il porco per la schea, no? Per la sea.
Ah, sea, ecco,
il giorno di Sant'Andrea, il 30 novembre.
Per fare rima.
Ecco. Il mazzin, o il beccaro come era detto, capitava all'alba in genere, molto presto alla mattina, a eseguire la sentenza contro il...
Ma scusa, cosa portava con sé oltre, perché a quell'epoca, diciamo, arrivava in bicicletta?
Arrivava in bicicletta trascinando un carrettino.
Gli strumenti in sostanza,
no,
correva,
trascinando con la bicicletta una specie di cassa che è chiamata la pelaura. La pelaura, ecco, dentro cui poi il mazzin, insieme con il contadino, con altro, gli aiutanti che aveva attorno, puliva l'animale appena macellato.
E che magari le donne di casa preparavano l'acqua bollente.
Veniva spellato nella pelaura l'animale con delle spatole, con delle specie di raspe
dure
di acciaio, e dopo essere stato bagnato in acqua bollente, molta acqua bollente, ecco, perché l'acqua bollente che era preparata dalle donne all'alba, ecco, quando arrivava il mazzin doveva essere pronta, e il mazzin entrava nel porcile, nel cason del posgato, prendeva l'animale con un laccio, lo tirava fuori, il contadino lo aiutava, lo spingeva da dietro prendendo per la coda l'animale, e lo buttava proprio per terra, e ci montava su con un ginocchio e gli infilava un punteruolo lunghissimo, attraverso la gola, andava a colpire con questo punteruolo
mirando
il cuore. E se il mazzin era esperto, l'animale soffriva poco. E se invece il mazzin era piuttosto incerto,
si indugiava,
diventava un problema,
ecco, diventava
una
un
sofferenza,
problema perché l'animale prima di morire ci metteva anche 5, 6, 7 minuti. E a volte è capitato che l'animale ferito in questa maniera potesse anche ribellarsi, alzarsi e correre via per l'aia.
Ed era pericoloso.
Ed essere inseguito diventava pericoloso, però l'animale soffriva moltissimo. Adesso si adopera una specie di pistola con un punteruolo inserito dentro
che mira dritto al cervello?
No, all'animale viene rotto il cranio praticamente, e viene toccato il cervello, e l'animale praticamente non sente più niente adesso, in questi ultimi periodi.
Mentre una volta si diceva: senti che là vicino a noi stanno uccidendo il maiale.
Immagina Menega la magra, che l'aveva allevata tutto un anno, ecco, sentire il suo figlioccio, diciamo,
le grida,
soffrire così nell'aia perché il mazzin aveva sbagliato il colpo. E poi così, ecco.
Allora dai, vediamo questo dialogo che c'è fra fra il mazzin e un suo amico che aveva bisogno, evidentemente, no? Lo facciamo io e te, Arnaldo.
Sì, Nazareno.
Tu vuoi dire ancora qualcosa?
No, è una cosa. No, su questo è uno scherzo.
Che
veniva fatto talvolta. A volte il mazzin ci cadeva, molto spesso non ci cadeva su questo discorso. Sentiamo il dialogo.
Allora, comincio io, che sono l'amico, mi rivolgo a te che sei il mazzin, va bene?
Io sono il mazzin.
Ok, allora io comincio io e ti dico: sento sicuro di avere tutto il tuo bisogno?
Tutto te dico,
Ma proprio tutto, tutto.
Se te lo dico mi ago tutto.
Meglio essere sicuri, eh? Beh, allora, se te ga tutto, vieni a ammazzare il bosagato da me. Quando posso tu venire?
Anche domattina, presto.
Ma presto, presto, eh?
Ai 5 va bene. Perché dopo ho da fare.
Va bene, domattina ai 5. Ma sito sicuro ad avere tutto.
Oh, Maria Vergine Santissima, che a me venisse un colpo qui in doca son sentà, subito. Ago tutto, te dico, ago tutto.
Va bene, domattina alle 5 ti aspetto, ma ti varda da portare tutto quanto.
E ti prepara la broa.
Alle 5 del mattino, un freddo boia, una lastra di ghiaccio grossa, grassa, sulla strada, buio pesto, freddo.
Ehi, svegliele di casa, so qua.
Sito qua, ebbene, dai, adesso mi vestisco.
Fa l'amico ancora i mutandoni.
Cazzo preparare, broa? Sito ancora in letto?
Per la broa se fa presto, 4 vanzeghe. Ma ti gatto portà tutto.
Che te venisse il cedron, tutto te dico. Ago, tutto chi? Resta sicuro.
Tutto chi? E il bosagato?
E il bosagato? Come il bosagato?
Gatto visto che non ti ha portato tutto. Te gogna dito di portare tutto. Ah, caro, mi ne so cosa farge. Ma mi, bosagato, non ho mai vu. Vamo a casa tua, visto che ne te si porta tutto, come che ieri, no d'accordo.
Chiude la finestra e se ne ritorna a letto lasciando il mazzin in mezzo alla strada con i suoi attrezzi inservibili, senza il bosagato.
Insomma, è uno scherzo.
Uno scherzo.
Doveva venire il mazzin, doveva portare i suoi strumenti, doveva portare anche il maiale.
Il maiale.
Ma l'amico aveva insistito, portare tutto, tutto. Ecco, ci sta.
La missa boa!
La missa boa!
La missa boa!
La missa boa!
Ok, ma tu dici che erano scherzi, qualche volta facevano anche qualcosa di simile.
I contadini si divertono anche così, si divertono. Ecco, e pensate che facevano beccaria.
La beccaria che ha a che fare con la macelleria, diciamo, quella che chiamiamo
il beccaria, giorno, noi no? Chiamiamo anche il macellaio beccaro.
Beccaro.
Mm-hmm. Non macellaio e non mucaio, tanto per dire. Ecco. Io chiamiamo beccaro, sì, perché viene da becco. Nel passato gli animali, la mucca, il cavallo, l'asino, venivano usati come animali da lavoro, quindi non venivano macellati.
Sì.
Ecco, e quindi il cavallo, la mucca.
Non esisteva il trattore.
Esisteva il trattore, erano animali da lavoro.
Da lavoro.
Animali da lavoro, e quindi vivevano tutta la loro vita.
Uh-huh. Ecco. Davano anche un nome, mi pare, agli animali. Vero?
Sì, tutti quanti. E adesso non ve li so dire esattamente, ma c'è un signore dell'Alto Polesine che si chiama Prando, che ha registrato tutti i nomi, molti nomi degli animali della stalla. Sono di stranissimi, magari ne parliamo un'altra volta. Ne parliamo un'altra volta. Ecco, e comunque continua ad essere chiamata beccaria, fare beccaria nel dialetto nostro.
Quindi uno va dal macellaio e dice vado dal beccaro.
Vado dal beccaro perché in passato ci si nutriva soltanto di carne di becco.
E becco che animale
era? Che era la capra.
La capra.
Il caprone,
certo,
no?
Sì, sì.
O la pecora. O la pecora. Che erano animali piccoli, animali che erano allevati facilmente, e quindi la poca carne che mangiavano in giro dipendeva o dal risultato della caccia. Mm-hmm. I signori andavano a caccia, delle lepri, delle beccacce, dei fagiani, degli altri animali selvaggi che c'era in giro, ecco, e continua a chiamarsi il fatto della carne si chiama ancora adesso andare dal beccaro.
Dal beccaro, e non solo in Polesi, ma anche in tutto il Veneto, mi pare, no?
In tutto il Veneto, eh? In tutto, anche se anche in tutta Italia direi che si parla di beccaro, di beccaio. Ecco, il re di Francia faceva il beccaio prima di diventare re.
Il re di Francia?
Sì, di Francia, gli antichi re di Francia, gli antichi. Dai Capeto indietro,
Ugo,
ecco.
Capeto,
ecco. Però ecco, curiosità, non potevano chiamare anche in fare bosgataria, ad esempio, facevano beccaria, non bosgataria,
ecco,
che è tutta una roba bassa, la bosgataria
è un termine, ecco, negativo, un ambiente disordinato, dice, va che bosgataria
no? Ecco, e non potevano neanche chiamarlo porcaria,
da porco, da porco. Il maiale è un porco, ma a dire porcheria, capito, ecco, è un termine offensivo, negativo, comunque è con valore. Ci fermiamo qui, grazie. Allora, però Adriano, nella tua scaletta ci sarebbe stato ancora posto, non so se magari lo sviluppiamo un'altra volta, perché ci sarebbe una rubrica sulle grandi figure di Polesani.
No, c'era un'altra rubrica che a cui terrei molto.
Ah.
Ecco. C'era quelle delle parole in libertà. Siccome a me preme molto che si perpetui perlomeno la conoscenza del dialetto, io vorrei in questa rubrica proporre ogni settimana 3, 4, 5 parole che l'ascoltatore dovrebbe cercare di tradurre dialetto.
Una specie di quiz.
Una specie di quiz. Io darò 4, 5, non di più. Ecco, e l'ascoltatore che riceve il messaggio, vorrei che se ne occupasse un momento cercando il significato. Guardate che le parole che vi do questa volta, ne abbiamo parlato in lungo, se siete stati attenti alla trasmissione le abbiamo già dette le parole, però ecco, vorrei sentire la reazione dell'ascoltatore. Non ci sono premi in palio, ci sono soltanto le curiosità,
un codeghin
magari, ecco, oppure una Luganega,
ecco. Certo. Allora sentiamo queste
allora
parole.
Allora io vi chiedo: sposare il bosgato, io suggerirei di prendere una penna a casa e di segnare queste parole, altrimenti ve le dimenticate.
Sposare o sposare?
Sposare.
Nel senso di matrimonio?
No.
Ecco. Questo è già un mistero, no. Studia.
Sposare
Arnaldo.
Il bosegato. Cos'è il maco?
Il maco?
Chi è il mazzin?
Il mazzin.
Cos'è la nonna o la zia?
La nonna o la zia?
O la zia. Cos'è il museto? E in che cosa consiste la coradina?
La coradina, qua potrei già rispondere, ma ti risponderò la prossima volta.
Sì.
Bravo Nazareno.
La prossima volta daremo la spiegazione di questi termini. Guardate che sono termini che riguarda la macellazione del maiale.
Non c'entra niente la nonna con la zia.
No, non c'entra niente. Sono termini che riguardano soltanto la lavorazione della carne di maiale.
E questo è un aiutino che diamo a chi ci ascolta. Ok,
bene.
Benissimo, grazie. È bello finire anche così la trasmissione con queste domande che riprenderemo la prossima volta.
Grazie Adriano.
In dialogo con chi ci ascolta. Grazie Adriano davvero per questa scaletta che ci hai preparato. Grazie ad Arnaldo.
Grazie anche a te Nazareno.
Grazie ad Arnaldo.
La prima trasmissione. Tema trasmissione che dobbiamo ancora dare un titolo vero e proprio, ma mi pare che potrebbe essere proprio Mino Digo Niente. Però non taso. Potrebbe essere.
Potrebbe essere.
Potrebbe essere.
Potrebbe essere anche per me. Okay. Lasciamo ad Adriano comunque l'ultima parola.
L'ultima parola.
No, ma io ho pensato a un'altra. Aspetta un pochino che mi venga in mente, perché l'ho segnata ma non me la ricordo più.
Va bene, dai, allora anche questa è una domanda che lasciamo a chi ci ascolta. Come si intitola questo programma?
Potrebbe essere che l'ascoltatore suggerisse
un bel
titolo. Potrebbe arrivare anche dall'esterno.
Allora, è arrivato il tempo proprio per chiudere, no? Il tempo a nostra disposizione termina, tra poco il GR, e quindi noi ringraziamo quelli che ci hanno ascoltato e ci risentiamo per la prossima volta. Questa era puntata numero zero, si potrebbe dire, ed è una presentazione. Abbiamo delle idee.
Sì, abbiamo delle idee.
Continuate a seguirci.
Ma io penso che la prossima volta saremo ancora più
incisivi.
Più incisivi noi e più ascoltati dal nostro pubblico.
Benissimo, diciamo. Allora ancora un po' di musica e poi saluti e poi un po' di musica. Un abbraccio, un saluto da parte di Nazareno.
Saluti da Arnaldo
e da Adriano.
La Bissa Boa. Parliamo fia de n'antri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
la buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.